Fratello Giuseppe, c'è una parabola in Matteo 21 che ha detto che è una parabola profetica importante con lezioni per noi tutti. Possiamo studiarla?
Sì, io la chiamerei la parabola degli assassini. Di
Degli assassini? Ma di chi parla?
chi parla? Andiamo a leggerla e
Ai ai ai.
lo capiremo.
Sì.
Matteo 21, 33 fino al 45.
Matteo 21, 33. Udite un'altra parabola. C'era un padrone di
Il
casa,
padrone di casa, cioè Dio.
il quale piantò una vigna, le fece attorno una siepe, vi scavò una buca per pigiare l'uva e vi costruì una torre. Poi la affidò a dei vignaioli
Cioè che è Israele.
e se ne andò in viaggio.
Ecco, questa è la parabola, cioè l'inizio praticamente.
Quindi il padrone di casa ha detto: è Dio, i vignaioli sono Israele?
Israele, sì. Quindi questa è la prima scrittura. Quindi capito l'inizio?
Sì.
Sto parlando di Israele.
Sì.
Quindi ai tempi di Mosè Dio diede a Israele la legge e li lasciò fare secondo le loro scelte per poi vedere come si fossero, come si sarebbero comportati. 34.
Quando fu vicina la stagione dei frutti, mandò i suoi servi dai vignaioli per ricevere i frutti della vigna.
È
Matteo
logico.
21, 34.
Certo, pianti una vigna, vuoi i frutti, no?
Sì,
Sei
certo,
padrone.
sì.
Però cosa dice? Cosa aveva profetizzato 7 secoli prima Isaia? Andiamo a Isaia 5.
Isaia 5, sì.
Verso 3 a 7.
Ora, abitanti di Gerusalemme e voi, uomini di Giuda, giudicate fra me e la mia vigna. Che cosa si sarebbe potuto fare alla mia vigna più di quanto ho fatto per essa? Perché mentre mi aspettavo che facesse uva, ha fatto uva selvatica. Ebbene, ora vi farò conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Le toglierò la siepe e vi pascoleranno le bestie.
Cioè, Dio toglie la siepe, Dio toglie il limite, Dio toglie la protezione, mi segui? È così che quando Dio toglie una benedizione, non è che Dio manda la malattia, manda la maledizione, no, no, no. Semplicemente lui toglie la siepe, toglie il recinto, il muro di protezione e il diavolo entra.
Quindi non è una punizione?
È una punizione che viene da Dio. Però non è Dio che fa il male, che fa, diciamo, che manda la malattia, che manda la morte, è il diavolo che la porta. Semplicemente Dio non lo ferma il diavolo. Toglierò la siepe, vi pascoleranno le bestie. Hai finito il 5?
No. Abbatterò il muro di cinta e sarà calpestata.
Quindi il muro di cinta cos'è? Una protezione che ferma i nemici, in questo caso il diavolo. Signore ha tolto il muro di cinta ed ecco che il diavolo ha potuto mandare, in questo caso, profezia di Isaia 700 a.C., ha mandato Assiria contro Israele e poi Babilonia contro Giuda, perché? Perché adoravano gli idoli. Avanti.
Ne farò un deserto, non sarà più né potata né zappata, vi cresceranno i rovi e le spine. Darò ordine alle nuvole che non vi lascino cadere pioggia.
Infatti la terra di Israele, che cioè adesso sta ricominciando a un pochettino, le cose crescono, i giardini crescono, c'è voluto molto lavoro dei coloni dal 48 in avanti, e però diciamo prima era un paradiso sulla terra, poi è diventato un deserto per via di queste maledizioni che il diavolo ha portato, che il Signore ha permesso perché adoravano gli idoli, verso 7.
Infatti, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele, e gli uomini di Giuda sono la sua piantagione prediletta.
Quindi a scanso di equivoci, quiti dalla traduzione.
Sì, è
La
vero.
vigna è Israele, la piantagione è Giuda.
Egli si aspettava rettitudine, ed ecco spargimento di sangue, giustizia, ed ecco grida d'angoscia. Isaia 5, versi 3 a 7.
Va bene, allora il Signore, cioè nella parabola, Matteo 21, 34, mandò i suoi servi dai vignaiuoli per ricevere i frutti. Quindi i servi erano i profeti, Gesù stesso, no? E non respinsero i profeti, rigettarono Gesù Cristo, e quindi è la parabola dei vignaiuoli malvagi. Quindi oltre alle punizioni precedenti, anche nel corso degli ultimi 2000 anni abbiamo visto il compimento di questa punizione del Signore contro la disubbidiente Israele. Sono 2000 anni che il Signore punisce Israele. Israele chiede perché, perché, perché? Perché? Perché Dio non ci aiuta? Da 2000 anni fino al 1948, l'anno che Dio permise alla ONU di dare questa terra a Israele, una parte di Israele ad Israele, non tutta. Perché? Perché? Perché doveva, se la deve guadagnare con l'ubbidienza e se la deve guadagnare con la conversione a Cristo. Israele deve entrare, pentirsi, ed entrare a far parte del corpo di Cristo.
E perché il Signore ha dato questa terra a Israele prima della loro conversione?
E perché questo è il suo piano.
Mentre
perché
sono ancora ribelli.
Perché è tutto un piano, deve arrivare l'Anticristo per fare il patto di 7 anni, gli permetterà di costruire il Tempio.
Ah.
Però come vedi gli ha dato una parte, una piccola parte di Israele. Le alture del Golan, la Cisgiordania, in inglese cioè la West Bank, non gliel'ha dato a queste. Se la sono presi con la forza e se la stanno prendendo con la forza. Però non riescono. Non riescono, non riescono a liberare Gerusalemme dai palestinesi, adesso in Cisgiordania con la forza cacciano via i palestinesi, mm-hmm. e l'America, che è una sostenitrice di Israele, ha detto che i coloni israeliani della Cisgiordania che si macchiano di crimini, l'America li sanziona, infatti ne ha già sanzionati 5 ed altri arriveranno. Perché si stanno comportando male. No, non è, Dio non gli ha dato a Israele la Cisgiordania e la striscia di Gaza. Cercano di prendersi alla forza di suon di carri armati, ma non ci riusciranno. Dovranno aspettare il modo di Dio. Così come nel 48 il Signore ha permesso che la terra che hanno adesso gli è stata offerta su un piatto d'argento, così il resto deve essere il Signore, non per forza né per potenza, ma per il mio spirito, dice il Signore. Israele invece vuole a tutti i costi prenderla subito e la cosa non sarà così facile come Israele crede. Perché anche se debella Hamas, che è più, cioè più facile dirlo che farlo, però c'è sempre gli Hezbollah, c'è sempre l'Iran e altre nazioni. Ok, andiamo al verso 35.
Matteo 21:35. Ma i vignaioli presero i servi e ne picchiarono uno, ne uccisero un altro e un altro lo lapidarono.
Ecco, questo qua rappresenta i profeti di Dio che sono stati perseguitati, uccisi, lapidati durante i secoli. Capito?
Cioè mandati da Dio?
Mandati i servi che andarono dai vignaioli a raccogliere i frutti, che nel caso Israele sono le anime, sarebbe la fedeltà di Israele.
Come per esempio Geremia?
Sì, tutti i profeti.
Oh.
Tutti i profeti, infatti dopo Gesù e anche Stefano dissero a Israele, quale dei profeti voi non avete perseguitato, ucciso e lapidato?
Oh.
Eccoli qua, sono i servi che ne picchiarono uno, uccisero un altro e un altro lo lapidarono.
Mm-hmm.
36.
Da capo mandò degli altri servi, in numero maggiore dei primi, ma quelli li trattarono allo stesso modo.
Israele ha sempre respinto i profeti, poi si lamenta, come mai Dio non ci benedice?
Mm-hmm.
Allora, infatti, in Matteo 23:37, Gesù lamentava su Gerusalemme, fammelo leggere. Gesù dice, Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali e voi non avete voluto. Matteo 23:37. Quindi nel perfetto adempimento c'è di quello che la parabola diceva, mandò i suoi servi, ma li trattarono, li picchiarono, trattarono male, li uccisero, eccetera. Qui Gesù si rivolge a Gerusalemme e la sgrida.
Perché Israele non accetta i servi di Dio? Perché dice Gesù non avete voluto? Perché Israele è già da tanti tempi che non adora più idoli. E allora perché?
Beh, questo era profetizzato in Osea, che sarebbe rimasto molto tempo senza efod, senza tempio, però neanche avrebbe adorato gli idoli, sarebbe rimasta lì in attesa che Israele si convertisse. Perché non si converte, visto che non adora gli idoli? Beh, non adora gli idoli di Moloch, di Baal, d'accordo, però neanche si pente, si converte e riceve il Messia. Va bene? Cioè, Dio semplicemente, per grazia di Dio, ha fatto in modo che non adorano più questi idoli, però lo stesso sono in ribellione e in rigetto di Gesù Cristo.
Sì.
Quindi bisogna aspettare che il loro pentimento, che avverrà, la Bibbia dice, dopo il rapimento si pentono. Allora, andiamo al 37.
Matteo 21, 37. Finalmente mandò loro suo figlio, dicendo, avranno rispetto per mio figlio.
Chi è questo qua?
È Dio?
È Gesù Cristo.
Ah, è Dio che manda suo figlio.
Dio che manda Gesù Cristo. 38.
Ma i vignaioli, veduto il figlio, dissero tra di loro, costui è l'erede, venite, uccidiamolo e facciamo nostra la sua eredità.
L'eredità sarebbe il regno di Dio, sarebbero le anime, sarebbero i figli di Israele, ma loro volevano per sé quel popolo di Israele. I leader, i capi di Israele non volevano dare la leadership a Gesù, volevano tutto per se stessi. 39, lo presero?
Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero.
Ecco, dice proprio lo cacciarono fuori. Infatti, wow. Questo cacciare fuori, ci sono delle profezie su questo. E guarda come queste parabole ricalcano perfettamente la profezia. Andiamo a Ebrei 13, come dice al verso 12 e 13, per favore.
Perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, soffrì fuori dalla porta della città. Usciamo quindi fuori dall'accampamento e andiamo a Lui portando il suo obbrobrio.
Allora,
Ebrei 13, 12 e 13.
Gesù dice soffrì fuori dalla città e quindi dice usciamo dall'accampamento. Bisogna uscire dall'accampamento dove Israele è accampata. Oggi Israele sarebbe quella cristiana, la stessa storia. L'Israele cristiana di oggi segue la falsa riga dall'Israele carnale, che l'Israele cristiana, il cristianesimo, insomma, è in ribellione contro Dio, perché invece di adorare Dio e costruire il regno di Dio, che oggi si chiama la Nuova Gerusalemme fatta di anime vive, no, loro si accampano, si sono accampati, appollaiati, e invece di andare in tutto il mondo a cercare le anime, dargli la salvezza di Gesù e costruire la Nuova Gerusalemme, si sono accampati, vivono con l'otto per mille, vivono con la benedizione degli stati, non di Dio. Cioè Gesù, Paolo e il resto della prima chiesa dovettero uscire dall'accampamento di Israele per poter compiere l'opera di Dio che lui aveva affidato loro. L'accampamento cos'è? Sarebbe l'accampamento del tempo di Gesù, era la Israele religiosa, formalistica, tradizionale, quella che si riuniva nelle sinagoghe, quello era l'accampamento di Israele, accampata nelle sinagoghe che a Gesù non lo vollero seguire. Oggi la Israele cristiana è accampata nelle chiese, edificio, e non vogliono uscire a fare la volontà di Dio, perché è troppo comodo e facile l'otto per mille. Mi siedo qui, faccio niente, lo Stato mi sovvenziona, il diavolo non mi dà molto fastidio perché io non do fastidio a lui, e quindi è un accordo sotto il tavolo col diavolo che sta facendo la chiesa di oggi. Va bene, Satana, io non disturbo te non disturbi a me. Cioè, tu vedi quando lo Stato fa leggi anticristo a favore dell'aborto, la chiesa tradizionale, non parlo delle chiese vere, che sono pochissime, no? Le chiese tradizionali accettano l'aborto, fanno finta di lamentarsi, ma non troppo, perché sennò rischiano l'otto per mille. Cioè il diavolo con questo 8 per mille si li ha comprati questi qua. Sono le nuove 30 monete di Giuda, praticamente. Gesù, ti pare che Gesù vada dall'imperatore romano a farsi dare l'8 per mille? È una bestemmia, una blasfemia. E allora, non potevano Gesù e la prima chiesa compiere la loro opera di conquistare il mondo dentro l'accampamento, cioè dentro Israele, dentro il suo sistema religioso, ma dovettero uscire per essere liberi da ogni pastoia, liberi dai lacci religiosi e dalle dottrine degli uomini. Per questo dice Ebrei 13, 13, usciamo fuori dall'accampamento e andiamo a lui, a Gesù, no? Portando il suo obbrobrio, cioè la sua vergogna, la croce, gli sputi. Perché se usciamo dall'accampamento religioso di oggi, l'accampamento dell'8 per 1000, ci sputano addosso, ci chiamano eretici, ci scomunicano, ma dobbiamo uscire. Perché fin quando rimaniamo dentro la camicia di forza, dentro l'accampamento, non potremo mai compiere l'opera di Dio sull'esempio di Gesù, sull'esempio di Paolo, di Pietro, della prima chiesa. Insomma, mai un uomo di Dio può bruciare libero nello spirito se prima non si libera dalle sacralità inventate dai religiosi, che diventano una camicia di forza nelle quali non puoi operare per il Signore. Ogni cosa è sacra, e l'edificio è sacro, e la statua è sacra, e la cerimonia, tutte queste sacralità inventate che nella Bibbia non ci sono. Nel Vecchio Testamento c'era qualcosa, ma nel Nuovo Testamento no. Gesù ha preso il posto del Tempio del Vecchio Testamento, per questo che ha permesso che per 2000 anni è distrutto. Non serve. Se servisse, il Signore avrebbe protetto dai Romani. Guarda San Francesco nella Chiesa Cattolica. Ha dovuto fondare un nuovo ordine, uscire dall'accampamento. Poi il nuovo ordine è diventato un'altra religione, lustrascarpa del Vaticano, Pacciamama, questa è un'altra storia. Che adesso le francescane di oggi non sono neanche l'ombra di San Francesco. Gente dolce, simpatica, simpaticissimi, dei dolci Don Abbondio, che vanno d'accordo con tutti, non danno fastidio a nessuno, e neanche il diavolo. San Francesco non era così. San Francesco è un rivoluzionario, ha cambiato la Chiesa Cattolica. Ha dovuto sottomettersi al Papa, perché sennò gli facevano la pelle.
Sì, però come tu hai detto all'inizio, ha dovuto andare contro la religione, contro tutte le cose che loro chiedevano, e solo così ha potuto riuscire nella sua missione.
Sì, nel suo caso sì, certo. Anche Ezechiele, per esempio, lui era un sacerdote, era ha dovuto collaborare con Israele, però si è anche separato da Israele. E anche tra i protestanti di oggi, nei secoli, grandi uomini di Dio, Lutero, Wesley, Knox, lo scozzese ed altri, hanno dovuto operare contando solo sulla propria fede individuale in Dio. La religione solo li ostacolava. Mai c'è stato un grande risveglio dentro la religione, dentro la camicia di forza dei tradizionalismi religiosi, mai. Io mi ricordo una volta un parroco mi ha detto che gli piaceva come io evangelizzavo. Mi diede una donazione molto generosa. A quel tempo io ne avevo molto bisogno, perché stavamo iniziando la missione in Europa dell'Est. Eravamo in Italia così a cercare di evangelizzare e chiedere aiuti per la missione. Però evidentemente che è successo che poi lui lo va a dire al vescovo, che mi ha incontrato a me, e che mi ha dato un'offerta, eccetera. Oh. Quando torno a incontrarlo, mi dice che non può più aiutarmi. Devo andare per forza dal vescovo, perché il vescovo mi vuole guidare, cosa fare, cosa non fare, mi vuole conoscere, eccetera. Cioè vedere se mi può inquadrare nelle sue dottrine.
Mm-hmm. Cioè usarti.
Sì. E allora io gli ho detto, ma è possibile, ma se io vado dal vescovo mi permetterà che... Io prima di fare decisioni prego lo Spirito Santo, come dice lo Spirito Santo io faccio. Vai in Europa dall'Est, vieni in Italia, lo Spirito Santo mi guida per il meglio che riesco a sintonizzarmi. E lui mi guarda un po' in un certo modo e gli spiego, guarda, attualmente in Italia sto evangelizzando perché devo raccogliere offerte per finanziare la nostra missione in Europa orientale. Allora gli chiedo se il vescovo vuol venire in loco a vedere le pecorelle che evangelizziamo. Noi eravamo molto piccolini in quei tempi, erano disposti a collaborare con cattolici, protestanti, chiunque, no? Che capiva la nostra missione. Che lui, il vescovo, venisse a incontrare le pecorelle che stiamo evangelizzando. Non avevamo, però gli ho detto, non abbiamo altro da mostrare, solo le pecorelle, nessun edificio, nessun campanile, niente. E che usavamo la nostra stessa piccola casetta per incontrare le pecorelle ogni giorno. E il parroco, che tra l'altro è una persona molto amorevole, mi dice che il vescovo venire a vedere le pecore, non se ne parla neanche. Dice, un vescovo non esce dall'ufficio, non viaggia così, tranne che c'è protocollo, eccetera, incontri alto locati. Neanche mandare rappresentanti. E io pensavo che è strano, però Gesù lo faceva, però Gesù andava.
Vero, sì.
Però i vescovi oggi sono troppo occupati a lustrare l'anello di pietre preziose. Comunque in realtà non è che mi aspettavo diversamente, ormai erano i tempi che mi stavo separando completamente da ogni religione, perché è tutto fumo, era tutto fumo e niente arrosto, protestanti, cattolici,
sì, però è triste.
Sacco di chiacchiere, ma quando viene al nocciolo non ci sono.
È triste che il parroco che voleva aiutarti, era entusiasta di questi progetti, non poteva farlo perché lui stesso era limitato da un vescovo, da una gerarchia più alta di lui.
Esatto.
Quindi anche se il vescovo non è interessato va bene, ma almeno permettere agli altri di fare qualcosa.
E queste sono le organizzazioni religiose. Queste sono le chiese dell'8 per 1000. Non compiacere al vescovo, non compiacere al Pachamama, compiacere allo Stato, l'8 per 1000 non glielo dà, e con piacere alle gerarchie protestanti, insomma, ma c'è dentro un sacco di brava gente in queste religioni, non è che sono tutti
pedofili.
Farisei, sacco di, però hanno paura a parlare, perché credono che la volontà di Dio è quella, essere protestante, essere cattolico, no, devi essere cristiano, e dottrine solo bibliche, nient'altro. Guarda, la prima chiesa è uscita dall'accampamento di Israele, cioè ai tempi di Gesù. E anche noi dobbiamo uscire dagli accampamenti sedentari, gli edifici dell'attuale Israele cristiana, altrimenti diventiamo come quel vescovo. Edifici religiosi troppo sacralizzati. Burocrazia e il tran tran religioso diventano come delle corde spirituali. Ci bloccano come una piovra, c'è sempre un tentacolo che arriva, il vescovo, l'arcivescovo, il cardinale, l'arciprete, questo e quell'altro. E prima che ce ne accorgiamo, eccoci diventati religiosi anche noi, però c'è l'8 per 1000. Ci sono 30 monete d'argento ogni mese. Dio non voglia. Credo che la vera fede non è una religione, ma credo che la vera fede sia un movimento, via muoversi non solo nella carne, ma muoversi nello spirito. Gesù si muoveva, la prima chiesa si muoveva. Nel momento che a motivo di finanziamenti vendiamo la nostra libertà, diventiamo religiosi, sai come diciamo al suono delle ninna nanne domenicali, diventiamo paralizzati e nello spirito. Ti cullano, il diavolo ti culla, e prima che te ne accorgi sei paralizzato su una panca di chiesa. Dobbiamo abbandonare questi sistemi religiosi e di fatto dobbiamo, Angela, Luca 14:33,
sì.
Abbandonare tutto. Chi l'ha detto? Un fanatico. Uno che lo presero per pazzo, disse dovete abbandonare tutto. Uno che non faceva mai compromessi. Vai, Angela.
Luca
14:33.
Così dunque, ognuno di voi che
non
rinunzia a tutto quello che ha,
tutto,
non può essere mio discepolo. Luca 14:33.
Cioè, è lo stesso che dire non può essere sposa di Cristo. Stretta la porta. Maestro, sono molti salvati, entrate per la porta stretta, disse nel Vangelo di Luca. E allora Gesù aveva bisogno che i suoi discepoli abbandonassero tutto. Barche, reti, famiglie, religione, persino se stessi. Marco 8, Angelina.
Sì.
Vai lì. Verso 34.
Chiamata a sé la folla con i suoi discepoli,
disse loro,
Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Marco 8:34.
Capito? Non è sufficiente rinunciare ai soldi, la casa. Se Dio ti chiama, rinunzi anche a te stesso.
Quella è la parte più difficile, secondo me.
Rinunciare a noi stessi, cosa vuol dire? Il nostro telefonino, internet, la nostra casetta, se ce l'abbiamo, se non l'abbiamo meglio, più facile. Le nostre comodità, i soldi, eccetera, è facile? No. Beh, però lo hai fatto, Angela.
No, ma quello dicevo, il telefonino, certo, internet, sure, comodità, ok, soldi, tutto, amici, ho lasciato tutto. Però quando si tratta di oggi, domani, abbandonare le mie idee, le mie opinioni, questo è più difficile perché quello sono io. Io stessa sono quella, le opinioni, i desideri.
È il tuo narcisio.
È narcisio, l'amore di se stesso.
Ti ricordi il primo giorno, quando venivi a visitarci, eri là con il fidanzato? Cioè, o perlomeno lui si riteneva fidanzato.
Sì, sì. No. Sì, mi ricordo, sì.
Poi dopo un po' ha visto che te no, a noi non ci mollavi, allora ti ha mollata te. Era il traino sbagliato.
Sì, sì.
Sempre veniva questo ragazzo.
Lo so.
Guarda, la cosa più difficile ma richiesta è di abbandonare se stessi. Come fai un giorno all'occasione, se Dio ti chiede e lo può chiedere, se sei la sposa di Cristo, puoi chiedere a chiunque di noi, non è facile di scalare un calvario, attraversare una crocifissione, non si sa, molti di noi dovranno farlo. Come facciamo se non abbiamo rinunciato a noi stessi? Io, buchi nelle mani, le mie mani sono così belle, come faccio a carezzare il mio fidanzato coi buchi? Sto facendo, diciamo, un po' di sarcasmo, un po' di ironia, mm-hmm. ma capisci cosa voglio dire? Mm-hmm. Andiamo a Marco 10, all'occasione Dio ci chiede cose che non possiamo capire. Abramo, sì signore. Isacco sull'altare, sì signore. Abramo camminava nello spirito, camminava pronto. Camminava non come Giuda, camminava come Abramo. Sono due modi di seguire Gesù, uno come Giuda, uno come Abramo. Come lo stiamo seguendo noi? All'occasione cosa faremo? Destra o sinistra? Scelta giusta o sbagliata? Marco 10:17, Angelina. La storia 17 al 22, leggi qualche stralcio, leggi 17.
Mentre Gesù usciva per la via, un tale accorse e, inginocchiatosi davanti a lui, gli domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?
Per accorciare una lunga storia, saltiamo al 21.
Gesù, guardatolo, l'amò e gli disse:
Una cosa ti manca.
Vai, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi. Ma egli, rattristato da quella parola, se ne andò dolente, perché aveva molti beni. Marco 10:17, 21 e 22.
Che comunque leggiamo anche il 23. Qui c'è una persona che aveva tutto. Lui osservava la legge. Io, sì, maestro, io la legge l'ho osservata. E dice, sì, però ti manca una cosa, se vuoi essere perfetto. E cosa dice il verso seguente?
Verso 23. Gesù, guardatosi attorno, disse ai suoi discepoli: Quanto difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio.
Wow. I discepoli scioccati, ma allora è così. Cioè, è inutile aspettare che siamo davanti a Dio per dire, vediamo se senza olio, se prendo la stessa benedizione delle altre vergini fedeli. E adesso è il momento delle scelte, adesso è il momento di decidere, adesso è il momento di vincere. Cioè, non è necessario lasciare quello che ci aiutano a seguire Gesù, quelli che seguono Gesù con noi, ma certo tutto il resto che ci fermerebbe dal seguire Gesù bisogna lasciarlo. Mi spiego, Angela?
Sì.
Ok.
Sì.
È stato così col popolo di Dio sino dagli inizi. Vogliamo andare a Ebrei 11?
Sì.
Oggi stiamo parlando ed è una rinfrescatina cosa vuol dire essere discepoli, perché le religioni, sai, cominci bene infuocato, che mia chiesa qua, mia chiesa là, e poi ci appisoliamo, se non sull'8 per mille, su 7 per mille, su 6 per mille, su una panchina, e diciamo, come io sono un cristiano sveglio, che comoda sta panca. Questo punk, perché può essere la Chiesa dello Spirito, può essere la nostra. E non ci rendiamo conto che, sai come fanno i pifferai in India con i serpenti che lì suonano il piffero e il serpente si addormenta. Ecco, il diavolo suona il piffero e noi ci addormentiamo sulle panchine. Ogni tanto dobbiamo dare una rinfrescata, una doccia fredda che il Signore ci chiede. Qual è la cosa che ti blocca da diventare sposa di Cristo, discepolo? I soldi, abbandonare tutto. Adulterio, abbandonare. Il telefonino che si è assuefatto, abbandonare. Vai, cercati un telefonino del nonno, quello senza pornografia. Cos'è che ti blocca? Ah, io gioco d'azzardo, abbandonare. Quell'altro fa transazioni nel computer, transazioni di mercato, compra azioni di borsa, compra e vende. Abbandonare. Cos'è che ti blocca? Ah, io mi vergogno andare in strada e dire che sono cristiano e dare i volantini, mi vergogno. Beh, scusa, ci lamentiamo che Pietro si è vergognato 3 volte, rinnegato Gesù, stiamo facendo lo stesso. Che cosa ci chiede il Signore? Apocalisse capitolo 2, capitolo 3, 7 volte dice: a chi vince darò questa benedizione. Mm-hmm. E se non vinci, niente. Niente. Signore Gesù, ce l'hai lì?
Ebrei 11?
Sì, vai al 7. 7 al 13 andremo, guarda, più o meno.
Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore, preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia.
Allora, cos'è la bellezza di Noè? Che si tirò sulle maniche, si alzò dalla sua panca religiosa dell'8 per 1000, virgolette, doppie virgolette, e preparò un'arca. E va bene, un'arca, cosa ci vuole per preparare una barca? 120 anni ci mise. È una barchetta, io lo vado anche scassata, la trovo. 120 anni. Questa è fede. Avanti.
Con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede.
Per fede Abramo?
Per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità.
Cosa ha fatto Abramo? Chiamato? Dice: aspetta Signore, fammici pregare un attimo, fammi riflettere.
No.
Sento una voce di Dio che mi dice di ubbidire e andarmene, abbandonare il padre, abbandonare Ur, una zona che si chiamava Ur, che è più o meno dove c'è l'Iraq di oggi. Aspetta, fammi riflettere.
No, no.
Allora cosa fece?
Dice verso 8, cos'è? Partì senza sapere dove andava.
Ecco, avanti. Per fede?
Per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende.
Abitando in tende? E perché? Non c'erano case. Ah, caspita, se c'erano case, castelli, c'era di tutto. Però traduciamolo in lingua modernese. Abitando in tende oggi si direbbe camper, roulotte, cose, mobilità. Perché mobilità? Perché quando Dio schiocca le dita, il figlio di Dio, sì Signore, questa notte stessa parto, invece di dire aspetta, devo chiedere al sacerdote, al pastore, al vescovo, all'arcivescovo, al sottovescovo, all'assistente vescovo, il portaborse, tutti mi diranno di no, e io dirò: ah, 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 io ho fatto il mio dovere, mi hanno detto di no, io me ne frego altamente e rimango sulla mia panca. Signore, io ho tentato, loro hanno detto di no, punisci loro. E no, caro, non funziona così. Abramo si è svegliato, si è dato una mossa e si diede da fare. Vai avanti, come Isacco?
Abitando in tende come Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa.
Va bene, i figli seguivano.
Perché aspettava la città che ha le vere fondamenta e il cui architetto e costruttore è Dio.
Come? Abbandonare la mia casa? Io ho sudato 5, 10, 15, 16, 18, 20, 30 anni. Sì, sì, sì. Sì, perché siamo chiamati a una casa migliore. Si chiama il regno di Dio.
Grazie, Gesù.
Si chiama. Avanti, Angelina. Dove sei arrivata?
10.
Sei arrivata al 10. Saltiamo al 13, guarda.
Tutti costoro sono morti nella fede, senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Ebrei 11, da 7 a 13.
Quindi il diploma più grande non è di essere dottori, avvocati, ingegneri, pezzi grossi, gente importante. No, il diploma più importante è essere forestieri e pellegrini sulla terra. Lasciamo perdere l'eredità che devo lasciare a questo, l'eredità a quello. Sono già pronti lì a affilare i coltelli con gli avvocati su come scannarsi legalmente. Lascia perdere a chi lascerà l'eredità.
Amen.
Va bene? Mollare tutto nel nome di Gesù Cristo. Quando Gesù ci chiama, questo è il vero popolo di Dio, un movimento non morto ma vivo, non incastrato nel fango, ma pronto a spostarsi al segnale di Dio, all'occorrenza. A volte il Signore mi ha detto a me, spostati. Mi sono spostato immediatamente, dopo poche ore sono arrivati dei caproni lì e non c'ero più io. C'era una persecuzione.
Wow.
Trovavo nella zona di Milano, una lunga storia lì. Perché mi sono spostato immediatamente? E allora siamo pronti ai segnali di Dio se vogliamo essere come le vergini con l'olio, ma se vogliamo essere come le marmotte su qualche panca, allora anche quella è una scelta. Gli edifici religiosi sono una delle più grandi e potenti invenzioni del diavolo, perché quando fai parte di un edificio, buonanotte. Buonanotte, a parte il capo dell'edificio non ti fa spostare facilmente, ti maledici che vai all'inferno se lo fai. E allora per questo che prima chiesa per i primi 300 anni non c'era nessun edificio, niente, si riunivano nelle case gli apostoli come Gesù. Oggi gli edifici sono una maledizione perché costano un capitale a costruirli, un capitale a mantenerli. E vieni decapitato se ne esci. È meglio rimanere liberi come Gesù, la prima chiesa, come Abramo, Isacco, Giacobbe, che erano nomadi e così sopravvissero ad ogni persecuzione. Gesù era un nomade. È così, è questa la verità. Quindi non ci incolliamo su quelle panche degli edifici con la colla 8x1000. Attenzione,
E volevo chiederti, pensi che la parabola di Luca 21 che abbiamo appena letto e che tu hai detto si applica a Israele, si applica anche alle chiese cristiane o no?
Sì, oggi sì, perché 2000 anni che non c'è più Israele come entità, come nazione, solo dal 48 che hanno ricominciato e già stanno facendo un sacco di casotto. Vedi come stanno trattando quelli di Hamas. Dov'è l'amore di Dio? Dov'è l'amore di Gesù? Solo cadaveri, morti, distruzioni, si stanno mettendo allo stesso livello di Hamas. Hamas può farlo perché non è popolo di Dio e non hanno il Vecchio Testamento, ma loro hanno la Bibbia, così che si tratta, è così che si vince il cuore del mondo. Israele dice, le profezie dicono, Israele doveva essere una luce per i gentili, invece è morte e distruzione per i gentili. E questo non sta facendo il Signore felice, cascheranno sulla sua testa. E Israele sarà punita perché Dio permetterà, come dicono le profezie, di permettere all'anticristo di invadere Israele, che è profetizzato.
E allora se la applichiamo alle chiese cristiane, questa parabola, Dio è sempre il padrone di casa, i vignaioli sono chi? La chiesa? E i servi chi sono?
No, la parabola fu fatta per Israele. Per alcuni versi si applica anche alla chiesa cristiana, nel senso che tu, che sei in un certo senso rappresenti Gesù perché sei cristiana, vai nelle chiese e dici ehi, ci aiutiamo un pochettino gli uni gli altri per andare nelle strade a cercare le pecorelle,
sì.
E loro ti cacciano fuori come un eretico, perché loro, se tu arrivi là, hanno paura che tu come missionaria tu diventi una leader e porti la gente in strada, le fai uscire dagli edifici, che è buono, e loro questo non l'accettano, ti cacciano fuori dalla vigna.
Ok, sì, questo è successo a tanti fratelli.
Infatti nei secoli, sì, letteralmente, uomini di Dio che volevano portare un risveglio nelle chiese furono messi sui roghi, bruciati, decapitati, bruciati vivi, perché hanno tradotto la Bibbia. Traduttori della Bibbia venivano uccisi. Chi leggeva la Bibbia che non era in latino veniva ucciso. C'era un tempo. Quindi, in certo senso, hanno ricalcato la falsa riga degli ebrei che hanno crocifisso Gesù, no? Capisci?
Sì.
Quindi abbiamo visto che il popolo di Dio, Abramo, Isacco e famiglia, dicevo prima, erano nomadi e così sopravvissero ogni persecuzione. In Egitto con Faraone, perché erano nomadi, scapparono dall'Egitto. Che è lo stesso anche con Abimelech. Tante situazioni, perché erano mobili, non erano in un edificio incastrati come la chiesa di oggi. Infatti vedi che questi edifici oggi e ha causato la distruzione di tanti cristiani. In Russia Lenin poteva uccidere centinaia di migliaia di cristiani perché erano incastrati negli edifici. In Iraq ISIS ha perseguitato i cristiani e ne hanno ucciso tantissimi perché erano incastrati negli edifici. Ovunque c'è persecuzione contro i cristiani, li beccano sempre negli edifici. In Egitto hanno tirato delle bombe dentro una chiesa mentre pregavano, hanno ucciso decine e decine di cristiani seduti sulle panche. Cioè, questi edifici sono solo trappole, non sono scritturali, non erano la prima chiesa e sono un inganno. Mobilità, fratelli, mobilità e la salvezza, la protezione. Andiamo a Marco 1,14. C'è una scrittura sull'essere nomadi.
Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea predicando il Vangelo di Dio. Marco 1,14.
Quindi quando Gesù udì che Giovanni era messo in prigione, lui si spostò, lui se ne andò. Era mobile, non era lì a costruire un edificio, a sedersi su una panca Gesù. Se ne andò in Galilea, non aspettava che Erode arrestasse anche lui.
Okay, sì, sì,
nonostante
sì.
Gesù era Dio, seguiva le più basilari regole. Regole di protezione. E allora lui sente che Giovanni era stato messo in prigione e poi sarebbe stato ucciso, e Gesù lo sapeva. E Gesù se ne diparte e va in altri luoghi. Più avanti cercano di uccidere anche lui. Andiamo a Marco capitolo 3.
Sì.
6-7.
I farisei usciti tennero subito consiglio con gli erodiani contro di lui per farlo morire. Poi Gesù si ritirò con i suoi discepoli verso il mare, e dalla Galilea una gran folla lo seguì. Marco 3, versi 6 a 7.
Gesù si spostava in continuazione. Quindi Giovanni in prigione si sposta. Minacce di morte contro Gesù si sposta. Gesù di nuovo, e qui se ne va al mar di Galilea. Il punto che voglio fare è che se vogliamo essere efficienti per Dio, dobbiamo essere sempre pronti a spostarci, evitare le trappole del nemico e poter essere sempre nel posto giusto, al momento giusto. Andiamo a Matteo capitolo 2. Giuseppe e Maria, cosa hanno fatto? Al momento del bisogno erano pronte a spostarsi al segnale di Dio, verso 13 a 15. Un angelo del Signore?
Un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e restaci finché io non te lo dico, perché Erode sta per cercare il bambino per farlo morire. Egli dunque si alzò, prese di notte il bambino e sua madre e si ritirò in Egitto. Là rimase fino alla morte di Erode, affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta: fuori d'Egitto chiamai mio figlio. Matteo 2, versi 13 a 15.
Dio poteva mandare 50 legioni di angeli, invece no. Ha usato la prudenza e ha usato il fatto che anche Giuseppe e Maria si mantenevano nomadi.
Questo per insegnare a noi come agire?
Per insegnare a noi come agire. Gesù poteva camminare sull'acqua, camminare sull'aria, schioccare le dita e tutte le legioni romane cascavano per terra. Invece no. Lui è il nostro esempio, è venuto a mostrarci come noi dobbiamo fare.
Grazie, Signore.
Quindi se c'è persecuzione, ti rifugi in qualche Egitto. Le religioni di Laodicea di oggi, per esempio, a noi ci hanno criticato perché abbiamo lasciato la nostra missione in Europa e ci siamo spostati qui in Sud America. ma questo è quello che Dio ci ha detto di fare, come Giuseppe e Maria andati in Egitto. Noi ci ha detto vai in Sud America. E meno male, siamo qui da più di 10 anni, è una benedizione, è la volontà di Dio. Qui nel terzo mondo si respira. Non ci sono gli euro e i dollari, che comunque anche all'Occidente ce ne sono pochi, però c'è tante pecore e la vita è più rilassata. Questo è quello che Dio ci ha detto di fare per poter operare in protezione, relativa tranquillità, ed è così è stato. Ma cosa faranno queste chiese edificio di Laodicea quando Dio chiederà loro di spostarsi? Si caricheranno l'edificio in spalla? Cosa faranno?
No.
Quando Dio dirà andate dall'Egitto di qua o l'Egitto di là, come dovettero fare Giuseppe e Maria e Gesù? E i laodiceani dicono, ma noi non abbiamo paura, Dio è grande, potente, da proteggerci. Ma scusa, perché Dio non aveva la potenza di proteggere e Giuseppe e Maria,
sì,
che dovettero rifugiarsi in Egitto insieme a Gesù,
sì, che l'aveva.
Il bambino? Non era Dio potente da proteggere Elia, che dovette rifugiarsi da una vedova, protetto da una vedova, il grande Elia che chiamava fuoco dal cielo. Ma così ragionano i laodiceani, tutte scuse per nascondere che non vogliono abbandonare il loro idolo, gli edifici. Guarda, vai di nuovo ai vignaioli, Matteo 21 al 40, credo
sì,
che siamo.
40. Quando verrà il padrone della vigna, che farà a quei vignaioli? Essi gli risposero, li farà perire malamente quei malvagi e affiderà la vigna ad altri vignaioli, i quali gliene renderanno il frutto a suo tempo. Matteo 21, 41.
Ecco, cioè...
Come si applica questo?
Come si applica? Che gli ebrei sono terrorizzati, che vuol dire che i cristiani hanno preso il posto di Israele dalla carne.
Oh.
E anche gli evangelici sono terrorizzati, perché gli evangelici adesso sono diventati ebrei anche loro. Sono tra cristianesimo e ebraismo gli evangelici.
Mm-hmm.
E io direi più ebraici.
Quindi
a volte c'è questa impressione veramente.
Parlando qui di Israele, Dio sta prendendo la vigna, cioè la nazione di Israele, o la chiamata di essere popolo eletto? Cosa sta prendendo Dio?
Ma tutte e due, perché dopo arrivarono i soldati romani nel 70 dopo Cristo, distrussero Gerusalemme, ritornarono nel 115 tornarono dopo Cristo e la spazzarono con la ramazza, non rimase niente. Cioè, attraverso i secoli Dio ha punito severamente i malvagi vignaioli di Israele che fecero crocifiggere Gesù. Cioè, i vignaioli ebrei che non avevano fatto fruttificare la vigna, affidato loro da Dio. Lo stesso messaggio che vediamo nella parabola delle mine di Luca 19:11. Stesso messaggio. È un messaggio che terrorizza questo la Israele di oggi. E anche quelli che gli reggono la coda, gli evangelici, no? Pentecostali, battisti, no? Sono lì a baciare i piedi agli ebrei. Gli ebrei che neanche credono in Gesù, ma volete svegliarvi, protestanti? Cioè, la verità è che il corpo cristiano di Cristo da 2000 anni ha preso il posto dell'Israele circoncisa nella carne. Sono 2000 anni che la Israele siamo noi, quella dello spirito di Cristo, del corpo di Cristo. La Israele carnale di Mosè, che Cristo non lo vuole, non c'è più. E solo si credono loro, ma non lo sono. Non fino a quando si pentiranno in Cristo.
Mm-hmm.
Perché adesso il vero, l'unico legittimo corpo come sposa di Cristo, siamo noi i cristiani. Come appunto dice verso 41, affiderà la vigna ad altri vignaioli, i quali gliene renderanno il frutto a suo tempo. Ci siamo, Angela?
Sì. E sto pensando adesso, se anche le chiese cristiane sono più o meno nella stessa condizione, che non portano frutto al Signore e perseguitano quelli che portano frutto.
Ma anche peggio, perché loro c'hanno anche il Vangelo, almeno gli ebrei di ieri non avevano il Vangelo. Questi c'hanno il Vangelo, c'è lo Spirito Santo, così non capisco niente del tutto. Ed è così, per la disubbidienza diventano ottusi anche con lo Spirito Santo, a motivo di disubbidienza.
Allora, quando il Signore dice in Matteo 21 che toglierà il regno da la vigna da questi e la darà ad altri che portano frutto. Si riferisce solo a quei cristiani che sono veri, fedeli, che veramente operano per il Signore, non a tutte le chiese, vero?
Beh, sai, la chiesa cristiana è divisa tra chiesa mezza morta, Laodicea, e chiesa sposa di Cristo, Filadelfia.
Okay, sì,
è logico che sta parlando di Filadelfia.
Di Filadelfia.
Guarda, leggilo, okay. Verso 43 a 45.
Matteo 21?
Sì.
Perciò vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato a gente che ne faccia i frutti.
Da questo orecchio gli ebrei non ci sentono, ma neanche gli amati fratelli evangelici ci sentono. Dice, gli sarà tolto a chi? A Israele della carne, il regno, gli sarà tolto il regno di Dio, e dato a chi ne faccia i frutti, a chi? Ma sono 2000 anni che gli ebrei non hanno frutti, che non evangelizzano, non danno salvezza di Cristo alle anime, non convertono nessuno a Cristo. E a chi è dato il regno di Dio? È dato ai cristiani, quelli ubbidienti di Filadelfia, speriamo di esserci anche noi, non si sa mai, Dio ci aiuti.
Amen.
44.
Chi cadrà su questa pietra sarà sfracellato, ed essa stritolerà colui sul quale cadrà. I capi dei sacerdoti e i farisei, udite le sue parabole, capirono che parlava di loro. Matteo 21, da 43 a 45.
Cioè, scandirlo più chiaro di così, parlava di loro, il regno di Dio vi sarà tolto, altro che Dio. Sì, adesso gli evangelici hanno inventato un'altra falsa dottrina, che si chiama la dispensazione, che l'ha inventato uno fuori di testa, che si chiamava Darby, nel 1830 ha inventato questa dottrina, che Dio ha fatto, c'è il Vecchio Testamento, il Nuovo Testamento, e poi c'è un altro testamento che si chiama la dispensazione, solo per gli ebrei, anche se non credono in Cristo, dispensa i doni di Dio sono senza pentimento. Ma è logico, perché si devono pentire in Cristo. Non è che Dio ha messo in stand by, in pausa, i suoi giudizi, perché gli ebrei, ma che cosa gli ebrei? Io gli ebrei, Galati 3:28, non c'è giudeo, non c'è greco in Cristo Gesù. Qui è chiarissimo, ma gli evangelici accecati dagli ebrei non lo vedono perché non lo vogliono vedere. Non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. La pietra di Cristo è caduta sul popolo di Israele e lo ha stritolato, come anche distruggerà tutti quelli che lo respingono. Ma era profetizzato. Andiamo a Daniele 2, guarda. Profetizzato fin dai giorni di Daniele 2500 anni fa. Leggi questa gloriosa profezia, Daniele 2, 44-45, ti prego.
Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà sotto il dominio di un altro popolo.
Spezzerà, annienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre. Avanti, 45.
Proprio come la pietra che hai visto staccarsi dal monte senza intervento umano e spezzare il ferro, il bronzo, l'argilla, l'argento e l'oro. Daniele 2, 44 e 45.
Guarda, leggi adesso il verso 35, Daniele 2.
Allora si frantumarono anche il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro e divennero come la pula sulle aie d'estate.
Cioè immondizia.
Il vento li portò via e non se ne trovò più traccia.
Ma la pietra che è Gesù?
Ma la pietra che aveva colpito la statua diventò un gran monte che riempì tutta la terra. Daniele 2:35, gloria a Dio.
Alleluia!
Grazie,
millennio,
Signore.
E dopo il millennio, la nuova Gerusalemme che scende, tutta la terra riempita. Vai Daniele 2:45 e anche 46-47. Il gran Dio ha fatto conoscere...
Il gran Dio ha fatto conoscere al re quello
Nabucodonosor,
quello che deve avvenire d'ora in poi. Il sogno è vero e sicura è la sua interpretazione.
46.
Allora il re Nabucodonosor, abbassando la sua faccia fino a terra, si inchinò davanti a Daniele e ordinò che gli furono portati offerte e profumi. Poi il re parlò a Daniele e disse... In verità il vostro Dio è il Dio degli dèi, il Signore dei re, e il rivelatore dei segreti, perché tu hai potuto svelare questo mistero.
Alleluia.
Daniele 2, 45 a 47.
Per cui, fratelli, facciamo un salto, Ebrei 13, 12 al 13, che dice: Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, soffrì fuori dalla porta della città dove fu crocifisso. 13, Angelina, usciamo.
Usciamo quindi fuori dall'accampamento e andiamo a lui portando il suo obbrobrio.
Va bene?
Ebrei 13, versi 12 a 13.
Quindi per seguire Gesù bisogna portare il suo obbrobrio. È per questo che le chiese non escono fuori a evangelizzare, si vergognano. Usciamo, fratelli, dai legami di dentro l'accampamento degli addormentati. E anche se saremo dai religiosi, saremo obbrobriati, malignati, scomunicati, insultati, come si chiameranno? Eretici dai religiosi dentro l'accampamento, come fecero contro Gesù da dentro l'accampamento ebraico, oggi da dentro l'accampamento dei cristiani addormentati negli edifici. Ci insultano perché noi siamo fuori dall'organizzazione, fuori dalla camicia di forza, fuori dall'oppressione religiosa, fuori dalle loro dottrine. Come dottrina abbiamo solo Gesù, il Vangelo, la Bibbia, e molti di loro ci disprezzano perché noi seguiamo la parola di Dio e basta. Seguiamo Dio e non loro. Loro vorrebbero che appartenessimo a loro. Loro vorrebbero controllare la vigna, noi, ma invece noi no, usciamo dall'accampamento e continuiamo a seguire Gesù. È la parola di Dio che stiamo seguendo. Fratelli, continuiamo.
Amen.
Usciamo fuori dall'accampamento delle camicie di forza religiose. Andiamo a Lui. A chi? A Cristo, portando ciò che è obbrobrio agli occhi dei tradizionalisti, ma il solo modo per produrre frutti è per la gloria di Dio. Amen. Dio vi benedica, fratelli. E con questo vi do la pace di Dio, la benedizione. Possa la guida, l'unzione, la saggezza di Dio, possa la vostra ubbidienza, la nostra ubbidienza a Dio, essere su di noi.
Amen.
E sul nostro spirito. Amen. Angelina, una scrittura ti prego. Giuda, capitolo 1, 24 e 25. E Dio vi benedica.
A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire irreprensibili e con gioia davanti alla sua gloria, al Dio unico, nostro Salvatore per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore,
siano gloria, maestà, forza e potere prima di tutti i tempi, ora e per tutti i secoli. Amen.
Giuda 1, 24 e 25.
Tanto amore e benedizione possa Dio aprire i nostri occhi a questa verità nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Alleluia. Grazie. Grazie Angela, Dio ti benedica per il tuo aiuto.
Grazie Gesù. Ascoltiamo un bellissimo canto di Marcello Marocchi, Dio lo benedica, che mi sembra appropriato. I vignaioli omicidi.
Un grande re aveva una campagna, il grande re pensò farà una vigna con una torre proprio in mezzo al campo, con una siepe intorno ed un frantoio accanto. Il grande re chiamò degli operai e disse: a voi affido la mia vigna e manderò al tempo del raccolto i servi miei e prenderanno il giusto.
Verranno, verranno i servi del padrone, verranno, son qua, avranno una lezione.
Se non gli diamo niente sarà nostro il frutto nato al sole dell'agosto, il campo ed il frantoio, il vino generoso, i chicchi d'oro e tutto il resto. Il grande re mandò degli altri servi a reclamare il frutto del suo campo, e questa volta mise al loro fianco i più fedeli e quelli d'alto rango. E così fu, e si misero in cammino, e quando al campo furono vicino, i vignaioli accorsero gridando: anche per voi sarà lo stesso canto.
Son qua, i servi del padrone, son qua, prendiamo anche il bastone.
Cacciamoli di fuori dalla vigna, non li abbiamo visti alla vendemmia, con le mani vuote andate dal padrone, ma non ritornate più. Il re pensò, ci manderò mio figlio, di lui avranno sicuro un gran rispetto e gli daranno i frutti del mio campo. È lui l'erede, no, non avranno scampo.
Verrà, verrà il figlio del padrone, è qua, è questa l'occasione.
Se noi l'ammazziamo sarà nostro il frutto nato al sole dell'agosto, senza più l'erede saremo tutti ricchi e prenderemo anche il suo posto. Il grande re, raffitto nel suo cuore, guardò suo figlio e al posto dell'amore mise la spada in mano ai suoi soldati, gli tolse il campo e uccise gli omicidi.
E sì, è così la storia della vita, e sì, così,
così è la nostra vita. Quanti profeti uccisi sugli altari, un figlio crocifisso proprio ieri. La vita è il nostro campo, ognuno dovrà dare poco tanto.
E sì, così, così è la nostra vita, e sì, è così
la storia della vita.